La storia in podcast di Focus.
Alessandro Magno era un principe macedone, la Macedonia era la regione più settentrionale della Grecia continentale, era sempre stata una regione assolutamente marginale nella storia della Grecia classica, una periferia che diventa invece centrale intorno alla metà del IV secolo avanti Cristo, cioè il secolo che va dal 400 al 301 avanti Cristo, perché diventa re di questa regione un personaggio di grande levatura che si chiamava Filippo, che era il terzogenito del precedente sovrano, gli altri due fratelli erano morti nel decennio precedente, che noi conosciamo come Filippo II di Macedonia. Consideriamo che noi, quando diamo la numerazione dei sovrani antichi, usiamo un sistema moderno che loro non conoscevano, che è nato in realtà soprattutto in Francia con i re della nazione francese. Filippo II, che diventa re nel 359, nel giro di 20 anni non solo consolida il suo potere in Macedonia, ma diventa egemone dell'intera Grecia attraverso una serie di guerre, di trattative, di corruzioni che ne fanno un personaggio importante. Nel frattempo si era sposato, adesso è stato più volte, ma la moglie principale, diciamo così, si chiamava Olimpiade ed era una principessa che veniva dall'Epiro, cioè la regione settentrionale della Grecia che si affaccia sul mare Adriatico e che corrisponde grosso modo all'odierno Montenegro. E dalle nozze tra Filippo e Olimpiade, nell'estate del 356, nacque un erede che fu chiamato Alessandro. Alessandro era un nome dinastico molto importante, tant'è vero che teoricamente dovremmo dire che Alessandro Magno, quello che chiamiamo, è Alessandro III, perché aveva avuto due predecessori con lo stesso nome. Il giovane principe fu allevato alla corte paterna per circa 18 anni insieme a un gruppo di amici e coetanei, anche loro aristocratici, perché noi dobbiamo pensare che la corte macedone era una corte di tipo omerico, no? Intorno al re c'era una corte di aristocratici, gli amici del re, i compagni del re, di cui lui era un primus inter pares, diciamo così, un primo tra i pari, ecco. E quindi Alessandro cresce insieme a questi suoi coetanei e addirittura il padre, che è molto interessato non soltanto alla, come dire, alla cultura fisica, quindi insegnare a combattere, andare a cavallo, ma anche alla cultura in generale, prende come maestro Aristotele, cioè quello che era uno dei principali filosofi dell'epoca. Tra il 342 e il 339 avanti Cristo, cioè da quando aveva 14 ai 17 anni, Alessandro e questo gruppo di suoi coetanei studia, avendo come maestro appunto il filosofo Aristotele. Nel frattempo, naturalmente, continua il suo addestramento militare, tanto che nel 338, a soli 18 anni, combatte la sua prima battaglia nella pianura di Cheronea, in Beozia, al fianco del padre, che sta combattendo contro un'alleanza militare di città greche guidate dall'Atene di Demostene. La vittoria dei Macedoni è schiacciante. I greci sono costretti ad una resa praticamente senza condizioni e Filippo crea una nuova alleanza militare di cui lui è il comandante, che si prepara ad una spedizione contro la Persia, cioè contro l'impero che dominava tutta l'Asia, praticamente da quella che è l'Iran odierno, addirittura anche più oriente, l'Afghanistan oriente, fino addirittura a quella che è l'odierna Turchia. In questa organizzazione Filippo ha anche il tempo di pensare alla vita privata e quindi decide di sposarsi per l'ennesima volta con una giovanissima aristocratica macedone che si chiamava Cleopatra. e che era la nipote di un suo stretto collaboratore. Questo impaurisce molto Alessandro e la madre Olimpiade. Perché? Perché, come ho detto prima, Olimpiade non era macedone, veniva dall'Epiro. Quindi Alessandro era per metà macedone e per metà epirota, mentre Cleopatra era macedone, quindi eventuali figli di Cleopatra e Filippo sarebbero stati macedoni al 100%. Siccome la monarchia macedone, anche se di fatto passava di padre in figlio, nella realtà era, diciamo così, per acclamazione, quindi il nuovo sovrano doveva essere acclamato dall'insieme degli amici del re, questo un eventuale fratellastro macedone già adulto, già cresciuto, perché Filippo non aveva neanche 50 anni, era molto forte e sano, perché si pensava che potesse vivere molti altri anni, poteva essere pericoloso. Questa situazione creò forti tensioni a corte, Olimpiade andò via, anche Alessandro si allontanò. Comunque, per farla breve, com'è, come non è che nonostante Filippo cercasse di arrivare a un accordo organizzando un matrimonio tra la sorella di Alessandro, che si chiamava anche lei Cleopatra, in Macedonia i nomi non erano molti, si ripetono, sono molte ripetizioni, con lo zio materno che si chiamava Alessandro, anche lui che era il nuovo re dell'Epiro, quindi lui organizza questo matrimonio cercando di far vedere alla moglie Olimpiade, al figlio Alessandro, che lui vuole andare d'accordo con la sua precedente famiglia, anche se ha sposato questa giovanissima aristocratica. Le nozze vengono organizzate per l'autunno del 336, non nella capitale Pella, ma in quella che era stata la prima capitale macedone, che si chiamava Ege. E Filippo organizza una grande cerimonia, grandi festeggiamenti, e tra questi festeggiamenti è previsto che lui entri nel teatro dove si trova, di cui conosciamo i resti tra l'altro, entri nel teatro di fronte alla popolazione assiepata. E lui entra da solo, per far vedere che, lasciandosi le guardie del corpo lontano, ma vicino c'è un soldato che tira fuori un pugnale, lo uccide. Lo uccide, fugge l'attentatore, viene opportunamente trovato e ammazzato in modo che non possa parlare, e nel frattempo Alessandro viene acclamato re dai collaboratori del padre. Diventa re quindi nell'ottobre del 336, quando aveva 20 anni, 20 anni appena compiuti. Vent'anni appena compiuti, naturalmente, come sempre in questi casi, c'è un allegro massacro in famiglia, per cui vengono eliminati tutti i possibili competitors, compresa la giovanissima moglie l'ultima moglie di Filippo e il bambino che aveva appena avuto, che non sappiamo se fosse un bambino o una bambina, le fonti sono discordanti. Alessandro, rimasto unico sovrano, riorganizza il regno e deve fronteggiare naturalmente una serie di rivolte, perché tutti pensano è morto Filippo, che era un grande sovrano, era molto amato, un grande organizzatore, è rimasto un ragazzino, adesso lo facciamo a pezzi. Quindi si ribellano prima le tribù barbare che circondano la Macedonia a nord, sulle montagne dei Balcani, e vengono sconfitte duramente. Mentre Alessandro è ancora impegnato in questo, si ribellano anche i greci. Alessandro si trova sulle montagne dei Balcani, in 5 giorni, con una marcia forzata, piomba nella pianura di Tebe, assedia Tebe, la espugna nel giro di pochi giorni e la rade al suolo, vendendo come schiavi tutti i suoi abitanti, salvando soltanto la casa di Pindaro, del poeta Pindaro. Questa durezza che lascia tutti senza fiato, a cosa è dovuta? È dovuta al fatto che Alessandro voleva cominciare la spedizione contro la Persia che il padre stava organizzando, ma non poteva rischiare di lasciarsi alle spalle dei focolai di rivolta. Doveva cancellarli, altro che il tracciamento delle nostre malattie di oggi. E quindi doveva lasciare un mondo greco così terrorizzato da non ribellarsi più, perché consapevole che qualunque ribellione sarebbe stata stroncata alla radice, senza alcuna pietà. Fatto questo, in effetti riceve l'omaggio di tutti, che si prosternano e si scusano per quello che hanno fatto, e quindi nella primavera del 334 può partire per la sua spedizione in Asia contro la Persia. Lascia in Appella come suo logotenente uno che era stato collaboratore del padre, si chiamava Antipatro, quindi era di una generazione più vecchia di lui, e lui parte con un piccolo esercito, direi anche con poche risorse e con l'idea che la spedizione doveva pagarsi da sola. La spedizione sbarca in Asia nella primavera del 334, quasi immediatamente, noi datiamo addirittura l'8 aprile del 334 il primo scontro con le truppe persiane su un fiumiciattolo che si trova poco a est della città di Troia, Ilio, ed è già una vittoria. È una vittoria dovuta alle grandi capacità strategiche di Alessandro e anche grazie alle grandi capacità strategiche di suo padre, che aveva fatto dell'esercito macedone una macchina da guerra che sarà invincibile per 200 anni fino allo scontro con la legione romana. Quindi la falange macedone è un grande gruppo di fanti che hanno in mano una lancia che è lunga anche più di 4 metri. Le prime file portano questa lancia sempre puntata verso il nemico, le file più indietro la tengono in alto, pronta ad abbassarla se necessario. È come un istrice, quindi la fanteria nemica vede avanzare contro di sé un istrice pieno di punte. Questo la blocca, mentre la fanteria nemica è bloccata, dalle ali appaiono i cavalieri, che sono gli aristocratici, la grande forza, come dire, addestrata dell'aristocrazia macedone, che fanno a pezzi la fanteria nemica attaccandola sui fianchi. Questa organizzazione militare che era stata fatta dal padre è perfezionata da Alessandro, che tra la primavera del 334 e l'autunno del 331 sconfigge in tre grandi battaglie campali l'esercito persiano. La prima è sul Granico, sul fiumiciattolo Granico, quindi ancora nell'Anatolia più occidentale. Poi, dopo un anno di discesa, di conquiste all'interno dell'Anatolia, arriva nella Siria settentrionale e abbiamo la grande battaglia di Isso, dove per la prima volta Alessandro si scontra contro il re di Persia, Dario III, lo sconfigge, Dario fugge, Alessandro si impadronisce di tutte le sue salmerie e anche del suo accampamento dove c'erano la moglie, la madre, i figli, e Dario fugge ad est del fiume Eufrate, quindi si va in Mesopotamia. Alessandro non lo insegue subito, ma preferisce andare a conquistare l'Egitto, dove inizia la fondazione di Alessandria. Torna indietro, avendo conquistato l'Egitto, che lo accoglie molto favorevolmente. L'Egitto era da tempo sotto il giogo persiano e mal lo sopportava, quindi Alessandro è visto come un liberatore, diciamo la verità, in Egitto. Quindi risale lungo la Palestina e la Giudea, la Fenicia, quelle che oggi sono Israele e il Libano sostanzialmente. Quando arriva a nord del Libano odierno, chiaramente piega verso est per andare anche lì a attraversare l'Eufrate, attraversa anche il Tigri e nell'autunno del 331 si scontra nella battaglia definitiva a Gaugamela con Dario III, che viene ancora una volta sconfitto dalle capacità militari di Alessandro, nonostante le forze siano 10 a 1, cioè quindi l'esercito macedone è molto meno numeroso, ma ha una capacità strategica infinitamente maggiore. A questo punto Alessandro va a Babilonia e poi continua a inseguire Dario, però l'inseguimento si conclude con il tradimento dei compagni di Dario che lo uccidono. E a questo punto Alessandro cambia strategia. Cioè, invece di presentarsi come il conquistatore macedone che vuole asservire tutta la Persia, i persiani, eccetera, si presenta come l'erede di Dario III, l'erede della grande dinastia persiana degli Achemenidi. Comincia a indossare abiti persiani, comincia a volere il cerimoniale persiano, che era un cerimoniale molto più complesso che non il semplice cerimoniale del primus inter pares del re macedone. E questo comincia a creare anche una serie di opposizione all'interno dell'esercito macedone tra i compagni di Alessandro, i quali non amano questa orientalizzazione di Alessandro. Loro vorrebbero che Alessandro fosse come Filippo. Comincia a nascere un po' il rimpianto per Filippo e, come dire, un minimo di ostilità o di freddezza nei confronti di Alessandro. Il quale nel frattempo continua ad avanzare, però conquista i territori che sono oggi l'odierno Afghanistan, l'odierno Pakistan, arriva nel bacino del fiume Indo. Quando noi parliamo dell'Indo, parliamo della regione, la parte settentrionale del Punjab, che è una regione composta da una serie di grandi fiumi che sono tutti di fatto poi affluenti dell'Indo. A un certo punto l'Indo diventa un fiume enorme che va a gettarsi nell'Oceano Indiano. E per arrivare lì, dove arriva nel 326, quindi dopo 4 anni di marcia, Alessandro deve passare difficoltà di ogni genere, deve scalare montagne impervie, deve affrontare popolazioni barbare di tutti i generi, deve combattere continuamente e sempre convinto della necessità di continuare ad andare avanti. Si ferma soltanto sulle rive del fiume Indo dopo l'ultima grande battaglia, che non combatte più contro un persiano, ma combatte contro il re indiano Poro. E anche lì vince grazie a un grande stratagemma, una grande tattica militare, attraversando appunto uno dei fiumi che si trovavano degli affluenti dell'Indo, e si ferma soltanto perché i suoi uomini non vogliono più andare avanti. Gli chiedono basta, non andiamo, perché lui dovrebbe attraversare anche l'Indo e andare a continuare a esplorare l'India. I suoi non ce la fanno più, non ce la fanno più. Gli chiedono di fermarsi e Alessandro si ferma, discende per via fluviale lungo l'Indo, arriva alle foci dell'Indo nella città di Patala. Oggi Patala, i resti di Patala sono naturalmente lontani dalla costa perché l'Indo crea questa grande pianura alluvionale, per cui in 1500 anni la costa è avanzata, un po' come per il delta del Po da noi, no? Ecco, allo stesso modo. E comincia il ritorno. Una parte dell'esercito va via mare con la flotta guidata dall'ammiraglio Nearco, una parte segue una via settentrionale guidata da un altro generale che si chiamava Cratero. Alessandro segue una via terrestre meridionale attraverso un territorio semidesertico che si chiamava della Gedrosia, e rischiando anche molto perché rischia di morire di fame e di sete l'esercito. E anche lì naturalmente noi leggiamo di questa sua capacità di galvanizzare gli uomini, di sostenerli, di portarli avanti, di condividere le fatiche. Torna, arriva di nuovo nelle grandi capitali persiane, tra Susa, Persepoli, Babilonia e ogni volta insiste nella sua politica di integrazione tra macedoni e persiani e ogni volta trova i suoi sempre più ostili. Nel frattempo muore anche il suo amico del cuore che si chiamava Efestione, era un suo coetaneo, avevano praticamente studiato assieme, combattuto assieme, vissuto assieme. Difficile dire, parlare della, come dire, della sessualità degli antichi greci, dove la bisessualità era sostanzialmente la norma, nel senso che Alessandro era sposato, ha avuto dei figli, si era sposato con una principessa di origine battriana, di origine quindi persiana, così come Efestione, però È molto probabile che tra di loro ci fosse anche un rapporto che andava al di là della semplice amicizia. Efestione muore di malattia nel gennaio del 323, gettando Alessandro nella disperazione, che nel frattempo aveva dovuto affrontare molti contrasti, e Alessandro organizza un grande funerale e decide di tornare a Babilonia. Nonostante ci siano molti presagi che dicono che non dovrebbe entrare in Babilonia. Ma Alessandro entra a Babilonia e a Babilonia si ferma per 3 mesi, fin quando, agli inizi di giugno del 323, si ammala. Si ammala di una febbre violenta, violentissima, che nel giro di pochi giorni lo porta sull'orlo della morte, e lui si rende conto chiaramente di stare morendo, tant'è vero che le fonti ci dicono che fu permesso a tutti i suoi soldati di sfilare davanti a lui, che non era più in grado di parlare, ma che li salutava ad uno con la testa. Alessandro muore nella notte tra il 10 e l'11 giugno del 323, non aveva neanche compiuto 34 anni. Li avrebbe compiuti 2 mesi dopo e aveva conquistato un impero in 10 anni, e aveva però non aveva avuto il tempo di stabilizzare questo impero medesimo. E quindi la sua morte segna, come dire, convenzionalmente, diciamo, che chiaramente si tratta di convenzioni evidentemente, segna la fine di quella che noi chiamiamo l'età classica della Grecia, e segna l'inizio di quella età che noi chiamiamo età ellenistica, che si conclude ufficialmente col 31 a.C., cioè con il momento in cui Ottaviano sconfigge nella battaglia navale di Azio l'ultimo rivale Antonio, che era il compagno della regina Cleopatra, che era l'ultima regina delle dinastie che erano nate dall'impero di Alessandro. Da quel momento noi, il mondo ellenistico viene assorbito nel mondo romano, che deve molto a questo mondo ellenistico, a questa sua organizzazione.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.